Ecco carissimi, siamo qua in questa domenica, la più importante domenica dell'anno liturgico dopo la Pasqua, domenica della Passione del Signore. Entriamo nella settimana, la più santa settimana, non ci sono solo uomini e donne santi, ma c'è anche una settimana santa, non so chi l'ha canonizzata, ma è santa. E il Vangelo che abbiamo domani è il Vangelo della Passione, quindi io vi leggerò quello dell'entrata di Gesù a Gerusalemme, perché la Passione è da contemplare, non è da commentare, è da contemplare in un altissimo silenzio, unendoci al Signore per quello che ha fatto per noi, per la nostra salvezza. Allora vi leggo l'entrata di Gesù a Gerusalemme dal Vangelo secondo Matteo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco a te viene il tuo re mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina al puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose e sedette. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano i rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: «Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli». Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa d'agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Parola di Dio. Ecco carissimi, entriamo in questa settimana santa, entriamo al seguito di Gesù, E vediamo che nel Vangelo delle Palme vediamo la folla che stende mantelli e palme davanti al passaggio di Gesù. E io avevo fatto una piccola esperienza, quel giorno mi ero chiesta cosa potevo stendere davanti al Signore che gli fosse più gradito, e ho fatto questa piccola esperienza che mi ha confermato come lo Spirito sia uno e parli un unico linguaggio. Ero in cappella, distesa davanti all'altare, e di colpo allungo il braccio per prendere il breviario. Lo apro alla pagina dove c'era la seconda lettura della liturgia delle ore e vi leggo questo bellissimo commento di Sant'Andrea di Creta: corriamo anche noi insieme a colui che si affretta verso la passione e imitiamo coloro che gli andarono incontro, non però per stendere davanti a lui lungo il suo cammino rami d'olivo o di palme, ma come per stendere in umile prostrazione e in profonda adorazione dinanzi ai suoi piedi le nostre persone. Stendiamo dunque noi stessi rivestiti di Lui, poiché quanti siamo stati battezzati in Cristo, siamo rivestiti di Cristo. Prostriamoci dunque davanti a Lui come tuniche distese. Ecco, io ero lì come una tunica distesa. Il Signore vuole che stendiamo noi davanti a Lui e non palme o mantelli, il che è molto più impegnativo e coinvolgente, oltre che sconvolgente, sconvolge tutti i piani nostri per aderire al piano del Signore. Allora, in questa Domenica delle Palme, la bestia più onorifica requisita da Gesù è un asinello. Ha mandato i suoi discepoli per requisire un asinello. Vi avevo già detto una volta qual è il titolo più onorifico che possiamo avere noi, essere gli asinelli del Signore. E c'è una leggenda, ma una tradizione nel popolo ebraico che è interessante. La fanno risalire ad Abramo, quando Abramo dovette prendere suo figlio e portarlo sul monte per sacrificarlo al Signore. Allora si allò l'asino e lo caricò della legna per l'olocausto, e i due andarono, non salirono sull'asino perché era già carico, andarono a piedi, e quando arrivarono successe che lui vide un ariete impigliato, sentì la voce del Signore, non sacrificare il figlio, e poi loro due ritornarono e dell'asino non se ne parla più. Quindi quell'asino non è stato cavalcato da nessuno. E c'è questa tradizione che dice che quell'asino è rimasto sul monte in attesa della venuta del figlio di Dio, e quello che non era stato cavalcato da nessuno. E quindi quando arrivò il figlio di Dio, fu quello l'asino, siccome si dice che non era mai stato cavalcato da nessuno, che aspettava la venuta e avrebbe poi trasportato il Signore il giorno delle palme. È interessante come aggancio. E qui adesso vediamo cosa successe dopo il trionfo, diciamo così, di Gesù a Gerusalemme, che volevano farlo re. E San Paolo lo dice, non l'hanno riconosciuto. Se avessero riconosciuto il re della gloria, non l'avrebbero crocifisso. E il Signore ha pianto su Gerusalemme dicendo: non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. E qui si vede che hanno condannato Gesù, che è stato il processo più falso della storia, il processo più falso che sia stato fatto, perché non c'era nessun capo d'accusa per poterlo condannare. Allora, perché l'hanno condannato? I sommi capi, il capo d'accusa che condannò Gesù nel processo più falso che sia mai stato fatto fu quello di blasfemia. Avete udito, bestemmiato, si fa uguale a Dio, dissero inorriditi i sommi capi. Ma avrebbero dovuto inorridire di loro stessi, perché si macchiarono realmente di quel peccato. Sono loro che si macchiarono del peccato di blasfemia. Adesso poi ve lo spiego. Perché per poterlo uccidere non avevano alternativa che consegnarlo ai romani. Loro non avevano quel diritto, anche perché la Torah vietava di uccidere qualcuno il giorno di Pasqua, e la crocifissione era una pena di matrice romana. Loro avrebbero al massimo potuto lapidarlo, ma così si inimicavano la folla, che aveva grande ammirazione per Gesù. Dovevano quindi assolutamente consegnarlo al potere romano. C'era un diciamo così che in Palestina c'era un sistema di dominio molto sofisticato. Alcune cose le lasciavano ai locali, per esempio pagare le tasse, eccetera, ma la condanna a morte era stabilita da Roma. Era il governatore romano che decideva, e Pilato in quel frangente si trovava appunto in Palestina, perché se no era Roma. Si trovava a Gerusalemme, abitava nella fortezza Antonia a Cesarea, e per celebrare la Pasqua giudaica. E quindi questo processo romano era necessario perché i sinedriti avevano deciso che doveva morire Gesù, ma non potevano attuarlo loro. Dipendeva da Roma. Le cose meno importanti erano lasciate ai locali, ma questi era addirittura Roma che doveva stabilirlo. E c'è un tentativo di Pilato, perché Vede che non ci sono gli estremi per condannarlo a morte. Questa condanna a morte non sta in piedi. C'è un estremo tentativo di Pilato che comunque è andato contro coscienza, è andato contro la propria coscienza. E l'estremo tentativo è stato quello di dire, se volevano Barabba, pensava che avrebbero scelto Gesù al posto di Barabba. E invece tutti gridavano Barabba, Barabba, crocifiggilo, crocifiggilo. Pensate che volta faccia c'è stata dal Vangelo di domenica scorsa, al grido di Lazzaro vieni fuori di Gesù e Lazzaro riprese vita, qui al grido della folla di crocifiggilo, Gesù che è Dio, Gesù fu messo a morte. Tremenda questa cosa qua, l'uomo al potere di mettere a morte, è tremenda questa cosa, questa voltafaccia della folla. La folla era pilotata, perché tra questi ci sono stati dei beneficati da Gesù, dei guariti, dei malati guariti, eppure hanno gridato crocifiggilo, crocifiggilo. E i più colpevoli è proprio stata la classe sacerdotale, i sommi capi, perché hanno tentato di tutto, hanno tentato di tutto per cose false. Quando Pilato chiese se volevano che crocifiggessero il loro re, cosa risposero i sommi capi, gli esperti della Torah, quelli che sapevano di essere il popolo eletto? Crocifiggilo, non abbiamo altro re che Cesare. Ecco la bestemmia, scelsero Cesare, che detestavano e non vedevano l'ora di essere liberati dal dominio romano. Questi erano i sommi capi, il popolo eletto, i discendenti di Abramo, di Mosè, che detestavano Roma. Infatti avevano, quando a Gesù gli avevano presentato la moneta, è lecito pagare il tributo a Cesare, se diceva di sì, lo condannavano perché era pro-Roma. E adesso loro si schierano da parte di Cesare. Non abbiamo altro re che Cesare. Un commentatore dice, ecco la classe sacerdotale definitivamente decaduta da popolo eletto, da popolo di Dio. Eccola ridotta a una porzione del popolo romano. Considerando Cesare unico re, va contro la Torah, passa da popolo eletto a porzione del popolo romano, dice la frase più brutta che possa dire un ebreo, fu l'apostasia della classe sacerdotale. E la classe sacerdotale o sceglieva Gesù come re o escogitava un modo per farlo fuori. E Pilato è andato contro coscienza, è stata una vigliaccata da parte di Pilato, perché la moglie l'aveva avvisato, la moglie l'aveva, una pagana, intercede per Gesù, ma la folla sobillata dai capi grida crocifiggilo, crocifiggilo. E quindi Gesù va incontro a questa morte ignominiosa, a questa morte... la più umiliante che ci sia, perché la crocifissione non era neanche riservata ai soldati romani, perché era troppo umiliante, e dopo fu anche tolta come pena di morte. Io dicevo, ma guarda un po', Gesù doveva proprio capitare allora, quando c'era ancora in vigore la pena di morte e la crocifissione come pena di morte. E... solo che Gesù morì, quando è che morì Gesù? Una volta gli avevo fatto la domanda, quando è che iniziò la passione di Gesù? Il venerdì? No, iniziò il giovedì all'orto del Getsemani, quando il Signore accettò nel suo cuore, se possibile passi da me questo calice, ma non la mia ma la tua volontà. E come morì Gesù? Allora, dice San Tommaso d'Aquino che in Gesù non c'era abbastanza corruzione corporea per far sì che l'anima potesse abbandonare il corpo, neanche dopo le torture inflittegli sulla croce, ma ci fu il suo libero stato di donazione al Padre, quando disse tutto è compiuto, morì quando lo volle. L'ha deciso lui. In Gesù non poteva verificarsi quella morte che accadrà a tutti noi, cioè che il corpo sia così corrotto e mal ridotto da non poter più reggere l'anima, che allora gli sfuggirà. No, no, in Gesù quell'ora venne quando lo decise lui e disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E viene da farsi anche un'altra domanda, ma perché Gesù vuole affrontare quella morte così atroce quando, essendo Dio, avrebbe potuto salvarci in altro modo? Ogni suo atto è divino, ogni suo atto, essendo divino, aveva un valore infinito, eh? E c'è San Francesco di Sal che dà una risposta, dice: quello che bastava per la nostra salvezza non bastò per il suo amore. E quindi lui volle scegliere questo tipo di morte, ve l'ho già detto una volta che ho avuto un insegnamento dal Signore. Il peccato aveva ridotto la natura umana a brandelli. Ci voleva una natura perfetta, innocente, che fosse resa a brandelli per riparare quello che il peccato aveva fatto. Per innocentizzare la natura umana ci voleva un agnello assolutamente innocente. E l'altra domanda che viene è: oltre a quella perché Gesù ha voluto morire di quella morte, l'altra è: ma perché? Cioè, diciamo che è a causa del peccato. E l'altra domanda che viene: ma perché Dio ha permesso il peccato? Ebbene, c'è una risposta. Dio l'ha permesso perché sapeva già in anticipo che avrebbe mandato il figlio a ripararlo. Se no non l'avrebbe permesso. E quindi ha riparato così in modo degno, perché ci voleva un innocente per riparare, per innocentizzare di nuovo la natura umana. Ci voleva una natura totalmente innocente, che fosse resa a brandelli. Allora, chiediamo al Signore la grazia di entrare in questa settimana santa, di entrare nel suo sacrificio, nelle sue piaghe, per poterne uscire dall'altra parte, cioè per poterne uscire risorti, perché guardate, nel Vangelo c'è 3 volte l'annuncio della passione, i sottotitoli dicono 3 volte annuncio della passione, ma non è 3 volte annuncio della passione, non c'è mai solo l'annuncio della passione, è 3 volte annuncio della passione e risurrezione. Dio Gesù con la sua morte ci redime dal peccato, ma con la sua risurrezione ci fa creature nuove, perché possiamo anche noi risorgere. Risorgere, come diceva quella bellissima benedizione che vi ho letto una volta, fa il Signore Gesù che possiamo risorgere dal nostro decadimento, ridonaci le forze dell'anima e del corpo, risanaci da ogni infermità spirituale e corporale e abbellisci di ogni virtù la nostra anima e liberaci dal maligno. E vorrei leggervi una preghiera molto indicata, sempre di Padre Ignazio Larrañaga. È proprio il Getsemani, anche lui ha attraversato un po' il Getsemani e quindi qui parla della sua esperienza e dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Improvvisamente un'immensa pesantezza è caduta su di me e non so dove fuggire e non ho voglia di vivere. Dove sei? Dove sei, Signore? Trascinato senza vita verso una steppa immobile, soltanto ombre circondano le mie frontiere. Come uscirne? Pietà, mio Dio. Povero angelo senz'ali, abbandonato su sentieri dimenticati e coperti di nebbia. Dove sono? Sono nel fondo del mare e non posso respirare. Dove si è nascosta la luce? Arde ancora il sole? Peggio del vuoto e del nulla, che cos'è questo? Semplicemente orrore di sentirsi uomo, Dio mio, perché non mi sottrai dalla lista dei viventi? Come una città assediata mi accerchiano, mi opprimono, mi soffocano l'angoscia, la tristezza, l'amarezza, l'agonia. La desolazione stende le sue grigie ali da orizzonte a orizzonte. Dov'è la porta d'uscita? Ma c'è un'uscita. Tu sei, tu solo sei la mia uscita, mio Dio. Non dimentico Gesù, che là nel Getsemani, sotto il clamore degli ulivi e alla luce della luna, il tedio e l'agonia ti oppressero fino a farti versare lacrime e sangue. Ricordo che una pesante tristezza di morte inondò la tua anima come un mare amaro, ma tutto passò. Io so che anche la mia notte passerà, so che squarcerai queste tenebre, mio Dio, e domani spunterà la consolazione. Cadranno le grosse mura e di nuovo potrò respirare. Domani stesso la mia anima sarà visitata e ritornerà a vivere, e dirò grazie, mio Dio, perché tutto è stato un incubo, soltanto l'incubo di una notte che è già passata. Frattanto donami pazienza e speranza. Amen. Ecco, vedete? Tutto passa, come diceva Don Tonino Bello, la croce è collocazione provvisoria. Ci saranno le 3 del pomeriggio per tutti, in cui ci sarà divieto di parcheggio di tutte le croci, rimozione forzata di tutte le croci, e sarà la fine del regno della croce. Allora, chiediamo al Signore questa grazia di saper guardare sempre oltre, di sapere che Lui arriva con la sua grazia, con la sua luce, a squarciare ogni buio, ogni tenebra, ogni paura, ogni timore. Ecco, carissimi, allora vi lascio la vitamina spirituale, l'ho intitolata La sconfitta della morte. E vi chiedete, ma la morte regna sempre? Che cosa consiste la sconfitta della morte? Perché la morte è sconfitta? Perché non è riuscita a riempire tutti i sepolcri. Uno rimarrà per sempre vuoto. Non è riuscita a trionfare su tutta l'umanità. Un uomo le è sfuggito per sempre. Quindi la morte sarà sempre in deficit. Non potrà mai dire che ha vinto la guerra. Non l'ha vinta. Ecco, carissimi, allora buona settimana santa a tutti, che il Signore vi accompagni col suo spirito, vi riempia del suo spirito. Se avete chiarimenti o domande, il numero è 338-7553-847, poi sul sito incamminocongesu.org trovate anche gli audio, potete andare, se volete risentire la trasmissione potete andare a cercare lì. Ecco, carissimi, ciao a tutti da Vilma.